Un uomo nasce nel 1950, il suo nome è Luigi e ha pochi mesi quando i suoi genitori da Napoli, dalla palazzina dove vivono tra il mare e una raffineria, decidono di trasferirsi a Roma. Lì, nella capitale, lo sorprendono gli anni 60 con la musica della band che arrivano da altri paesi e che con il loro beat, pulsanti e maliziosi, sembrano parlare da un futuro ormai alla porta. Questo è l'incipit di un libro che è Il ragazzo del secolo della rivoluzione perduta, edito da Harper Collins. L'autore l'abbiamo collegato con noi al telefono perché è Gino Castaldo. Benvenuto a Tra le righe, Gino.
Ma grazie, eccomi. Mi senti bene?
Sì, ti sentiamo benissimo. Allora, innanzitutto, benvenuto.
Era bello sentirti leggere, veniva quasi voglia di leggere il libro.
Sono brava, mi sono impegnata.
Molto, molto.
Gino Castaldo, tu sei giornalista, critico musicale. Della musica tu veramente hai la tua passione che hai trasformato in un mestiere, ne hai parlato, l'hai seguita, l'hai vissuta in prima persona. Adesso questo è il tuo primo romanzo, però diciamo la verità, Luigi in realtà sei un po' tu.
Ma sì, si sovrappone molto. Io la dicitura romanzo è opportuna perché diciamo ci sono dei passi un po' scabrosi e lì posso tranquillamente dire sì, ma non è veramente lì, non sono veramente io. Nelle cose più lineari posso dire no, ma battute a parte, insomma sì, la sovrapposizione c'è, però credimi, la sto vivendo, anche se c'è un'autodenuncia anche sull'età, perché così comincia il romanzo, però me la sto vivendo veramente come un esordio, con tutta l'emozione, i patemi di un esordiente, perché un romanzo è proprio un'altra cosa rispetto a tutto quello che ho fatto finora.
Ma si sente anche mentre ne parli, ho visto anche altre interviste, ascoltate, c'è proprio un entusiasmo, un qualcosa che probabilmente in altri momenti non si percepiva, perché qua ci sei proprio tu cur.
Sì, ma infatti mi fanno domande personali, giustamente, no? E non, come giusto che sia, perché poi di quello parlo, ma non sono abituato, sono stato più abituato a parlare di altri in genere, quindi, però anche tutto questo tipo, è molto bello, perché appunto a me mi piace sempre vivere le cose con passione, questa era una sfida che me lo permetteva, diciamo.
Gino, allora possiamo dire un romanzo in parte autobiografico, sì, nell'altro sì. C'è spazio alla fantasia, all'immaginazione, alla creazione dello scrittore, ma è un libro che vuole fare un bilancio dell'attività, della tua attività, della tua vita, del tuo grande percorso privato e professionale, no?
No, nasce con un altro desiderio, quello un po' intanto da vari spunti. Uno è che quella storia lì, io non presumevo che la mia storia personale fosse così interessante, se non fosse che è stata quella di una generazione che ha sognato un mondo diverso e poi c'è riuscita solo in parte. Quindi la voglia era quella di trasmettere questa storia, perché alla fine è stata veramente raccontata poco, sembra assurdo, no? Perché dici gli anni 60 e 70, però storicamente sì, ma quello che è successo veramente nelle nostre vite non è stato raccontato, quindi la voglia era quella di trasmettere invece proprio un approccio alla vita più passionale di quello che oggi sembra anche nei ragazzi, no? Che sembra vedere oggi, e questo mi dispiace molto.
Gino, a proposito di ragazzi, ho letto nelle pagine del tuo libro, lo dedichi ai tuoi tre figli, Emma, Nina sì. E Arturo, che è il più piccolo. Sì. Perché dedicarlo proprio a loro? Perché c'è forse un velo di nostalgia?
No, è più per quello che ti stavo appunto dicendo, perché la primissima idea, infatti, era l'idea di scrivere quel romanzo, doveva essere una lettera indirizzata ai miei figli, appunto, era la voglia di trasmettere a loro quello che il papà aveva vissuto, ma come uno stimolo, no? Invece a ripensare il presente con speranza, con passione. Quindi siccome nasceva da un'idea di una lettera scritta a loro e poteva anche rimanere una cosa privata, quindi per questo è dedicato a loro, perché il primo pensiero fu quello, poi dopo è diventato qualcosa di più di una lettera, addirittura un romanzo e un libro pubblicato, però nasceva proprio dalla voglia di parlare a loro, i miei figli, ma insomma ai ragazzi in generale, quindi ovviamente.
E rispetto anche a questo dialogo, che comunque appunto lo abbiamo sentito, la ricerca, la voglia, il desiderio di trasmettere qualcosa, per esempio, anche ai più giovani. Per esempio, a pagina 57, in un dialogo tra uno dei protagonisti del libro, Michela, una ragazza che comunque rimane nel cuore di Luigi per un bel po' di tempo. Luigi le dice, prendendole le mani: non dobbiamo accontentarci di nulla che sia al di sotto del nostro desiderio. Tu hai fatto un po' così nella tua vita?
Sì, quando ho potuto, in quegli anni soprattutto, ma in quegli anni sai veramente quello che, ripeto, io non sono un nostalgico, non cioè vivo queste cose con desiderio, anche con, casomai con rabbia, no? Perché mi dispiace che oggi l'orizzonte, il futuro sia così più buio, più cupo, no? per i ragazzi soprattutto. È quello, bravo, hai trovato una frase che è proprio un po' il senso del libro, no? È quello stimolo che nel mio piccolo mi piace dare a tutti quelli che lo leggono. Tra l'altro sto avendo delle risposte molto, molto forti, perché appunto a seconda dell'età, no? Però è ovvio che per esempio una ragazza di 20 anni, poco più, è stata una delle cose più belle che mi siano state dette, perché mi ha detto: guarda, io di solito non leggo libri, ma questo lo sto leggendo. E il fatto che una ragazza di 20 anni ci trovi qualcosa di interessante, per me è il massimo, proprio vuol dire veramente allora che è stato bello scriverlo.
Senti Gino, nel ragazzo del secolo ovviamente non ci può non essere la musica. A tal proposito ti invito a stare con noi. Ho messo una band, non ti piace tantissimo, perché sono i Beatles, mi dispiace. Ci ascoltiamo i Twist and Shout, era il 1963, anno in cui per te è stata proprio la folgorazione.
Esatto.
E a Tra le righe stiamo chiacchierando con Gino Castaldo, giornalista e critico musicale, autore del primo suo romanzo, Il ragazzo del secolo, della rivoluzione perduta, edito da HarperCollins. Hai un po' ballato sui Beatles, Gino?
Sì, diciamo tutta la vita, se vuoi, ma quello sì, era l'inizio della folgorazione, anche singolare, perché quando ero un ragazzino, e quindi quando sei ragazzino quello che accade ti sembra che sia la normalità, no? Per cui io ero piccolissimo e sono usciti i primi singoli dei Beatles, quindi per me era normale. Poi dopo ho capito che invece stavo vivendo qualcosa di ripetibile, ma lì per lì sembrava altro. Dicevi: bello, no? Se le canzoni che hai a disposizione sono quelle dei Beatles. Ma proprio per rimanere in ambito musicale, alla fine la loro storia è incredibile da tanti punti di vista. E anche il fatto che, se tu ci pensi, nel giro di 6 anni sono passati da Twist and Shout a Abbey Road, al doppio bianco, cioè dischi di una complessità e di una ricchezza, in soli 6 anni, ti fa capire proprio la vertigine che c'era in quegli anni, no? Che il cambiamento, l'evoluzione era tutto anche molto molto veloce. Quel passaggio musicale rappresenta un po' il passaggio che stava avvenendo invece nelle nostre vite, proprio nei comportamenti, nella visione delle cose. Quindi è una buona metafora quella beatlesiana, tra l'altro, per capire quello che succedeva.
La vertigine di quegli anni, tu prima hai detto, mi sono accorto che la storia di quegli anni forse non era ancora così nota a tutti, magari alle nuove generazioni, è per questo che il libro probabilmente è stato accolto con favore. C'è la colonna sonora, ma tu racconti tanto di quell'epoca, gli ideali della politica, della società, le conquiste, le sconfitte di una generazione, e dunque c'è un po' anche un intreccio tra storia individuale e storia collettiva in questo libro.
Totale, era proprio quella l'idea, il fatto che la mia storia personale in quegli anni era diventata una storia collettiva, perché la condividevo con tanti altri ragazzi, quindi c'era questa sensazione che faceva parte proprio della novità, no? Appunto di condividere tutto, non solo la musica o la politica, ma proprio il vivere, il modo di vivere, che era sottoposto a dei cambiamenti pazzeschi, le relazioni, l'amore, il sesso, tutto era sottoposto a una sorta di processo di cambiamento, no? Che secondo noi era il modo giusto per vivere tutte queste cose. però era in opposizione a un vecchio mondo che invece la pensava diversamente. Ecco, questo è stato poco raccontato, cioè se tu ci pensi, no, su quegli anni c'è i film di Nanni Moretti, uno o due romanzi, ma poco, parlo del vissuto, cioè c'è un sacco di storiografia, ma quello che succedeva nelle vite di tutti noi, quella rivoluzione, quella personale, quella è stata poco raccontata. Quindi il mio desiderio era proprio raccontare quello che ci succede. Per questo è il romanzo la forma migliore che mi piaceva di più, perché ti permette di raccontare la vita, no? Anche quella di tutti i giorni, e non solamente i grandi ideali o la musica e le altre cose.
Gino, una curiosità, tanti ti avranno chiesto, sì, chi è la persona che, non so, la tua preferita, sì. No, io invece ti faccio una domanda diversa. C'è magari tra tutte le persone che hai intervistato, musicisti, sì, qualcuno che magari avevi il pregiudizio, no, ma questo qua mi sta un po' antipatico, poi in realtà ti sei ricreduto e ti sei rimangiato la parola?
Guarda, allora, sì, qua usciamo ovviamente perché parliamo di anni più recenti, qui, perché nel romanzo racconti i primissimi anni, no? Quelli del lavoro, diciamo, quando il primo approccio alla Repubblica, eccetera. Poi dopo ho continuato soprattutto negli anni seguenti, quindi se parliamo di questi incontri più in generale. Ma guarda, è successo soprattutto con gli artisti che amavo di meno, di scoprire, perché... Per esempio, la sorpresa, nel senso positivo, perché sì, se tu incontri Paul McCartney e scopri che è una persona eccezionale, beh, un po' te l'aspetti, non so come dire, non hai un pregiudizio. Per esempio, che ti posso dire, Gigi D'Alessio è un artista che ho avuto spesso modo di in passato di criticare. Beh, lui è stato talmente spiritoso, talmente anche autoironico, che alla fine siamo diventati amici, perché poi il suo modo di rispondere era sempre molto divertente. Alla fine ci siamo interfacciati anche sulla critica, che è stato interessante. Quindi, conoscendo, per esempio, ho scoperto invece che è una persona molto, ha superato le mie aspettative, per esempio. Quindi è successo spesso con artisti che sulla carta non amavo molto, e quindi ovviamente non mi aspettavo, e sono rimasto qualche volta sorpreso, appunto. Forse quello è il caso più clamoroso, quello di D'Alessio.
Beh, la bellezza della vita è anche, no, cambiare prospettiva. E a proposito di amicizie, a proposito di amicizie, sì, di legami, Lucio Dalla, sì, che fa anche parte delle pagine del tuo libro, sì, c'è proprio una passeggiata a Bologna che voi fate in piazza, esatto, dove lui ti dice: io credo a tante cose nella vita, anche a troppe, Dio, la musica, l'amore, e guarda caso sono tutte quelle che nessuno può affermare.
Sì, allora Lucio è stato tra i grandi cantautori, è stato forse quello con cui mi sono sentito più vicino anche umanamente, abbiamo passato tante giornate insieme. E guarda, ti dirò che semmai il mio rimpianto, io ho una pessima memoria, perché se ne avessi di più potrei ricordarmi molte più cose che mi ha detto, fatto, perché ne abbiamo parlato tantissime volte. Però ecco, è stata, allora, nel romanzo racconto appunto negli ultimi anni della storia e il mio inizio nel lavoro, quindi le prime conoscenze, lì cominciano i personaggi veri. Gli altri, diciamo, personaggi sono un po' cambiati, no? Alcuni corrispondono a personaggi che hanno fatto parte della mia vita, ma poi a un certo punto ci sono gli incontri, Andrea Pazienza, Dalla, Rino Gaetano, De Gregori, no? quelli che cominciavo a conoscere perché cominciavo a lavorare nella musica, non era più solo una passione come negli anni 60, ma dalla metà degli anni 70 in poi è diventato anche il mio lavoro, quindi ho cominciato a conoscerli di persona. Ma Guccini, ma con una naturalezza, molti mi dicono dopo che l'hanno detto: però Madonna, che invidia, no? Quanto hai fatto, e parliamo solo di un pezzo della mia vita, anche non lunghissimo. Però anche questo in realtà è un modo di raccontare i tempi, perché a quei tempi era naturale diventare amico di questi artisti, perché tu andavi, per esempio, andavi a Folk Studio a Roma, che era un localaccio scuro, buio, di nessuna bellezza potesa formale, e andavi lì a sentire Guccini, poi Guccini si fermava al bar e tu qualsiasi spettatore, non io perché lavoravo nella musica già, poteva farci amicizia, quindi era... Anche questo faceva parte dei tempi, cioè una maggiore umanità da parte degli artisti, che faceva sì che tu potevi tranquillamente fare amicizia ed erano già De Gregori, Guccini famosi, non sto parlando di esordienti, però potevi benissimo diventarci amico, e quello che racconta è quello, anche questa naturalezza assoluta dei rapporti che c'era anche con i grandi artisti.
E di questo e di molto altro si parla e si narra nei Il ragazzo del secolo della rivoluzione perduta di Gino Castaldo, che io ringrazio, e ci congediamo e ci salutiamo.
Ma grazie a te davvero, grazie a tutti voi.
Buon pomeriggio, buon lavoro.